Acquisita una prospettiva storica e dinamica, il secondo passo consiste nel mettere in primo piano la circostanza che nessuna ricerca scientifica si fa senza la presenza di alcuni presupposti. L'attività scientifica si svolge infatti sempre all'interno di quadri concettuali, di schemi categoriali, di insiemi di credenze e di concezioni generali del mondo. Stephen Tolmin, uno dei protagonisti di questa nuova filosofia della scienza, parla a questo proposito di ideali teorici o paradigmi. Michael Polanyi, un altro, parla di quadri concettuali. Thomas Kuhn sceglie infine il termine paradigmi, che introduce in una conferenza del 1959 dal titolo La tensione essenziale. Inoltre, i presupposti entro i quali avviene la ricerca scientifica sono onnipervasivi. Feyerabend parla di assunzioni o di modi di guardare il mondo, Kuhn di una solida struttura di assunti concettuali, teorici, strumentali, metodologici, i quali, citando Kuhn, dicono che cosa sono il mondo e la sua scienza. Tolmin fa riferimento infine in modo analogo a principi di regolarità, concezioni dell'ordine naturale, paradigmi, ideali o ciò che si vuole, così si esprime Tolmin. Assunta quindi il secondo passo, l'onnipervasività dei presupposti, il cerchio si chiude affermando che le teorie scientifiche sono presupposte appunto in questo senso. È il carattere appunto onnipervasivo di una teoria scientifica di cui parla Feyerabend. Sono modi di guardare il mondo che vanno a toccare le nostre credenze e le nostre aspettative generali. Kuhn parla di riorientamenti gestaltici che portano lo scienziato improvvisamente su un altro pianeta, in un altro mondo. Polanyi parla di un nuovo mondo che si apre davanti agli occhi degli scienziati. Hanson, Norwood Russell Hanson, è un altro dei protagonisti di Nuova Filosofia della Scienza, parla di modelli o di organizzazioni concettuali che rendono intelligibili i dati d'esperienza. A partire dagli anni 50, dunque, un certo numero di autori provenienti da diverse esperienze filosofiche conduce un serrato attacco ai metodi e alle conclusioni dell'empirismo logico, che è un altro modo per descrivere il neopositivismo. Benché non sia legata a una sola persona o a una sola opera, sembra che questa seconda rivoluzione nella filosofia della scienza del Novecento si possa comunque collocare all'interno di un quinquennio, che va dal 1958 al 1962. In questo periodo cruciale, possiamo dire, vengono infatti pubblicati, preparati da fermenti anteriori, i principali lavori dei protagonisti della svolta. Preceduti di un anno appunto dalla Rivoluzione Copernicana, il primo libro a carattere storico ma con importanti accenni filosofici di Kuhn, uscito nel 1957, in cui sono già all'opera parecchi motivi della nuova tendenza, nel 1958 escono infatti I modelli della scoperta di Norwood Russell Hanson e Conoscenza personale di Michael Polanyi, che è una seconda edizione già nel 1962. L'anno successivo esce il saggio La tensione essenziale, che ho appena ricordato, di Kuhn, quindi siamo nel 1959, seguito due anni più tardi da Previsione e conoscenza di Stephen Tolmin, 61, e infine nel 62 vede la pubblicazione di un nuovo libro di Kuhn, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche, e del saggio di Feyerabend, Explanation, Reduction and Empiricism. Per quanto siano marcate le differenze fra questi pensatori, è comunque possibile individuare un comune atteggiamento. E per quanto diverse siano le loro biografie, e quindi le influenze e gli stimoli accolti, si può ritenere che la matrice comune sia costituita da una decisa correzione della tesi della priorità della teoria sull'osservazione, affermata già da Popper, con la tesi della natura gestaltica della visione, sostenuta da Ludwig Wittgenstein. Determinanti furono poi nuovi studi di storia della scienza, il declino del positivismo logico, neopositivismo, e l'attacco di Willard Quine ai due dogmi dell'empirismo, cioè in particolare la distinzione fra analitico e sintetico. Quine era stato vicino ai membri del Circolo di Vienna negli anni 30, è stato uno dei personaggi chiave che hanno trasportato il neopositivismo dall'Europa negli Stati Uniti. Oltre a essere un prodotto del proprio tempo, l'incommensurabilità è anche una delle tesi caratteristiche di un nuovo movimento in filosofia della scienza. Insieme alla dipendenza dell'osservazione dalla teoria, al rifiuto di un metodo scientifico fisso e inalterabile e all'insistenza sull'importanza della storia della scienza per la filosofia della scienza, l'incommensurabilità caratterizza appunto la nuova filosofia della scienza, detta anche filosofia post-positivistica o storica.